C'è una persona che ha creato e creerà sicuramente delle cose straordinarie ed è qui presente in studio, che è Maria Grazia Buletti. Buongiorno.
Buongiorno.
Perché è giornalista, scrittrice, divulgatrice scientifica, ma qui in particolare sei la portavoce della Federazione Ticinese Sport Equestri, perché tu sei un'appassionata di cultura equestre.
Appassionata di animali, esatto. E di cultura equestre, gioco forza, il cavallo ci sta dentro.
Esatto, e ci sarà un'iniziativa molto importante, perché alla fine questa iniziativa, questo evento straordinario ci porta a tornare a raccontare del cavallo, cioè questo animale che ha accompagnato l'umanità per secoli, che può ancora oggi insegnarci in fondo qualcosa sul rispetto, sul tempo, sulla relazione. Sei tu a raccontarcelo oggi pomeriggio.
Vuoi che parli subito dell'iniziativa che ci ha portate qui?
La parola l'ho già svelata io punto, la tua parola.
La parola è cavallo. E quando mi è stato chiesto di venire qui, naturalmente ho pensato al cavallo, e io non sono una persona che nasce a cavallo, quindi ci si può chiedere: ma perché cavallo? Perché di solito quando si inizia a cavalcare o si è già in una famiglia che ha a che fare con i cavalli o si è bambini. In realtà io ho avuto i miei primi contatti col cavallo e ho iniziato una carriera che mi ha portato anche ad avere 3 cavalli a 35 anni, quindi comunque da adulta. E allora perché cavallo? Perché il cavallo è una metafora di vita, secondo me, o perlomeno per me lo è stata molto. E quindi ho scelto di portare questa parola. Il cavallo è un animale molto particolare, innanzitutto è un animale grosso, è grande, sui 600 kg pesa, e quindi forse la sua stazza incute tanto timore quanto il timore che lui ha nell'affrontare la vita, perché non è un animale razionale, ma è un animale che ha un'intelligenza molto emotiva. E quindi quello che ci insegna è anche vedere e comunicare con lui, ma anche nella vita, in modo anche più emotivo. E io ho continuato a dire anche, però è proprio così.
Ma io mi hai spolverato un ricordo, perché qualche anno fa eravamo andati per una rubrica svizzera, si chiamava Via Suissa, sulle Franche Montagne, dove c'era proprio c'erano corsi di ipoterapia. E adesso io non so se ci sia ancora o meno questa, ma dove il cavallo curava proprio in particolare i bambini affetti da autismo, Asperger o persone emotivamente instabili. E questo succede, non è stata un'invenzione, ma questo succede già dall'antichità, che il cavallo curi l'uomo. E perché noi abbiamo dimenticato questo?
Allora, io non so perché abbiamo dimenticato questo, come tante altre cose che hanno a che vedere con la natura che ci circonda e con cui abbiamo a che fare in qualche modo. È vero che il cavallo, più che curare, si rapporta a noi in un certo modo. Lui si rapporta a noi ricordandoci prima di tutto che non è una macchina, è un animale, come vi ho detto, erbivoro, quindi è una preda in natura, deve difendersi dai predatori, è molto sensibile, è molto timido, è molto sociale e non è per niente aggressivo. Quello che lo distingue e gli dà questa proprietà che noi chiamiamo terapeutica, tra virgolette la metterei, è il fatto che ha appunto questo modo emotivo, ha questa intelligenza molto emotiva di rapportarsi a noi, no? Quindi interpreta gli atteggiamenti nostri e li esprime la risposta con un suo codice. Di conseguenza il cavallo ci sceglie ogni giorno, perché capisce quando arriviamo, già solo da come noi ci muoviamo verso di lui, se per noi è stata una giornata bella, brutta, se siamo nervosi, se siamo tranquilli. E quindi la sua stima dei nostri confronti, il suo lasciarsi essere amico nostro, dipende proprio da questo. Quindi cosa ci insegna? Cosa ci aiuta a fare? Ci aiuta innanzitutto a essere nel qui e ora, a essere molto nel presente. Quello che noi abbiamo fatto, quello che siamo, la giornataccia in ufficio, la litigata col figlio, devono stare fuori da questo rapporto, dal momento in cui noi arriviamo dal cavallo. Il cavallo ce lo insegna in un modo molto delicato e sensibile, solo atteggiandosi con noi di conseguenza.
Però tu parli del cavallo, ma in genere queste proprietà, queste virtù le hanno anche tanti altri animali domestici.
Allora, adesso noi parliamo del cavallo,
certo,
che a livello emotivo...
Non vorrei, magari io penso al nostro pubblico e dice, ma anche il mio gatto, insomma, quando io arrivo a casa mi aiuta, o il mio cane... Ecco.
Ma certamente, sicuramente ci sono dei codici comunicativi che sono diversi dalle nostre parole. Con
esatto.
Tutti gli animali, questo è vero. Naturalmente oggi ci stiamo concentrando su questo essere così grande che naturalmente ha delle caratteristiche che ci permette anche, parlavi di ipoterapia, ci ha permesso di capire per esempio che ci sono delle persone che hanno la sclerosi multipla e che con l'ipoterapeuta riescono ad essere posizionati sulla groppa del cavallo e il cavallo camminando, cioè l'ipoterapeuta che lo fa camminare con questa persona sulla groppa, riesce ad allineare i propri battiti del cuore a quelli della persona e quindi riesce a fare dei movimenti per cui la muscolatura stessa della persona si rilassa. Quindi pensiamo alla persona che deve stare tanto sulla carrozzella. Ecco, questo tipo di sedute le permettono di avere un beneficio tale che avrà meno problemi anche, diciamo, di dolori e di queste cose. C'è un rilassamento che deriva proprio, e questo è scientifico, da come il cavallo stesso riesce a fare questo.
A renderci più leggeri.
Ma in un certo senso.
Questa insostenibile leggerezza dell'essere, cantata da Antonello Venditti.
Cavallo è la parola che ci ha portato oggi a Estate tra le righe Maria Grazia Buletti, giornalista, scrittrice, divulgatrice scientifica e portavoce della Federazione Ticinese Sport Equestri, perché magari dopo le 15 approfondiamo un evento che riguarda questa federazione, la grande festa per i 50 anni di vita che si terrà proprio domenica 31 agosto alla tenuta Balli. Ma io vorrei tornare sulla parola cavallo che Maria Grazia Buletti ci ha detto metafora di vita, e anche sulla particolarità che lei non è stata una cavallerizza bambina, cioè non è salita su un cavallo, su una sella da ragazzina, quando tradizionalmente poi ci si avvicina allo sport equestre, ma è salita in sella a 35 anni.
Da adulta.
E lì mi è sembrato di capire che c'è stato uno di quei turning point, direbbero chi deve scrivere una sceneggiatura, un punto di svolta.
Eh beh, io credo che nella vita arriviamo sempre dei punti di svolta, poi bisogna saperli individuare, ed è stato proprio così. È stato un caso fortuito, perché ripeto, alla fine qualcuno si dice si nasce in sella, perché poi da adulti è anche un po' più difficile approcciarsi, è un po' più difficile anche imparare la tecnica per cavalcare, eccetera. È una sfida, ma la vita è una sfida, se vogliamo tornare sulla metafora di vita. Io ho una figlia che a quel tempo era piccolina, e di solito si comincia a cavalcare sui 9-10 anni, si comincia a fare delle lezioni, lei ne aveva 4-5, in qualche modo dovevamo permetterle di andare a toccare dei cavalli. Ha cominciato a fare del voltige con altri bambini su una cavallona di queste della birra, o una cavallona olandese, dove l'istruttrice ne metteva 5 o 6.
Voltige cosa sono?
Voltige sono dei piccoli esercizi col cavallo alla longhina che l'istruttrice fa fare a dei bambini piccoli per avere una confidenza, un inizio di confidenza col cavallo. Poi il voltige è anche una disciplina equestre quando si è più grandi. Comunque questi bambini tutti sulla groppa di questa cavallona, finché un giorno l'istruttrice mi dice: ma vuoi salire una volta? E mi mette lì e mi mette dietro due o tre bambini tutti appiccicati uno all'altro e ci porta a fare una passeggiata. Lei portava il cavallo a mano e io dico: non sono più scesa, perché poi ho iniziato a cavalcare con tutte le difficoltà che un adulto può incontrare, e con tutto quello che mi ha insegnato in 20 anni, in cui poi ho avuto 3 cavalli, in famiglia cavalcavamo tutti, poi nostra figlia comunque faceva gare, eccetera. E quindi forse sono anche un pochino l'esempio che si può sempre cominciare, che non è uno sport carissimo come tanti pensano e che ciascuno può trovare una propria dimensione. Io ho approfondito molto la dimensione della comunicazione con l'animale stesso.
È affascinante, esatto. questa cosa, bellissima l'idea che si può incominciare qualcosa di nuovo a qualsiasi età e poi sì, anche andare a cavallo, che normalmente si pensa sia più facile, lo sarà sicuramente da ragazzini, da giovani, però non è preclusa anche un'altra via.
E la prima cosa che bisogna fare è avere una grande umiltà e mettersi in discussione, e di fronte alle inevitabili paure, anche sane in un certo senso, ma inevitabili, bisogna fare molto i conti con se stessi, e aiuta tantissimo.
Certo, non è facile andare bene a imparare a cavalcare bene un cavallo.
Ma non si finisce mai di imparare, dicono gli istruttori, e ve lo certifico.
No, perché qui sembra a 35 anni è nato questo amore infinito, però ci vuole tecnica, ci vuole rispetto, perché il rispetto non è, il rispetto lo impari anche per il cavallo e il cavallo per te. Quindi è uno scambio che non è che maturi in un giorno, in due giorni,
ma nemmeno in una vita, esatto. Dire la verità,
no però per dire, cavalcare è uno sport difficile anche.
Allora bisogna dire, è cosa davvero seria, ed è vero, questo bisogna sottolinearlo. Davvero seria vuol dire che si può cominciare anche più tardi, ma bisogna affidarsi veramente con umiltà a un buon istruttore di equitazione. Non si finisce mai di imparare e piano piano si trova una strada, si trova un equilibrio anche molto difficile, anche solo per il freddo che fa d'inverno e per l'acqua, perché tutti i giorni che bisogna muovere il cavallo, comunque averci a che fare. Alla fine non è un sacrificio se la passione c'è davvero e se il rapporto nasce davvero con l'animale, però non è semplice, nessuno dice che è semplice. C'è un bravissimo fotografo, che tra l'altro è lo fotografo ufficiale della Biennale di Venezia, Lorenzo Cappellini, che ha riassunto tutto questo in tre parole. Lui dice che i fondamenti della comunicazione tra uomo e cavallo, riuscire a capirsi, quindi fare questa strada anche da adulti, passa per fiducia, rispetto e connessione, e questa non è una cosa che arriva dall'oggi al domani, ecco, assolutamente no, però è un mondo bellissimo da percorrere.
È un mondo che noi continueremo a cavalcare anche dopo la pagina informativa delle 15. Ricordo, siamo con Maria Grazia Buletti, ha portato la parola cavallo, e chissà quanti di voi sono innamorati come Maria Grazia del cavallo e hanno voglia di scriverci la loro esperienza. Maria Grazia Buletti, allora, ci hai portato la parola cavallo. Cavallo è legato alla tua vita, alla tua passione. Hai iniziato a cavalcare a 35 anni, di lì è nato un amore che non finirà mai. Sei portavoce della Federazione Ticinese Sport Equestri, e proprio questa domenica c'è un evento importante, i 50 anni della Federazione Ticinese Sport Equestri alla Tenuta Valli. Ecco, la mia domanda è questa, anzi l'affermazione, perché tu da più parti l'hai scritto, che il cavallo fa parte della nostra cultura, e in che modo allora possiamo conservarla e magari anche trasmetterla alle nuove generazioni, perché una volta i nostri nonni e bisnonni, tanti nostri nonni e bisnonni, il cavallo ce l'avevano.
Beh, naturalmente sì, quindi oggi è proprio compito della Federazione Ticinese Sport Equestri, che conta una ventina di circoli nel Canton Ticino, e quindi di strutture equestri che si dedicano in più modi, declinano in più modi quello che è l'approccio al cavallo, lo sport e anche il cavalcare semplicemente in altri modi che non siano quello del salto ostacoli o dell'addestramento. Quindi cosa si può fare? Beh, si può innanzitutto provare a invitare i propri figli o rispondere alle richieste dei propri figli, magari di fare una settimana in estate in una di queste strutture. Ci sono dei pomeriggi che vengono fatti, andare a prendere qualche lezione di gruppo, e quindi c'è cominciare ad avere un approccio col cavallo e con quello che è questo mondo. Poi man mano c'è chi si appassiona di più, chi di meno, ma chi si appassiona poi può essere veramente sostenuto dalla federazione, che organizza anche le promozioni giovanili nel salto a ostacoli, nel dressage eccetera. Poi si può comunque fare una piccola carriera un po' più specifica, però ce n'è per tutti.
Certo, quindi qui è un po' il discorso che torna, che si, o meglio, il cavallo riabilitato, il rapporto uomo-cavallo che viene riabilitato, ma più in grande c'è anche il rapporto uomo-natura alla fine, il rapporto col territorio.
Sicuramente il rapporto col territorio oltretutto è molto molto ben curato dalla federazione, perché ha una commissione cavallo e ambiente che si rapporta anche con le autorità e che cerca di tutelare anche il passaggio dei cavalli, come sempre stato e come oggi forse non ci si ricorda, nei sentieri, nei posti sterrati, dove oltretutto ho scoperto da biologi che lo zoccolo del cavallo, muovendo il terreno, aiuta l'ecosistema a rimanere equilibrato, per esempio. Quindi c'è tutto comunque una cura da parte della federazione di andare anche in questa direzione, verso la natura
e verso la sostenibilità, il dibattito sulla sostenibilità.
E domenica 31 agosto ci sarà la parte di festa, ma c'è anche una parte di sensibilizzazione, proprio una giornata per conoscere proprio il cavallo, il suo ruolo nel nostro cantone contadino nel passato, quando ogni famiglia aveva un cavallo per i lavori agricoli, per spostarsi, ma per capire anche il ruolo della presenza del cavallo sul territorio. Allora magari diamo qualche assaggio di quello che accadrà domenica 31 agosto in occasione di questa giornata.
Allora, giustamente, al di là di quello che sarà un non stop di dimostrazioni, quindi proprio nel rettangolo ci saranno varie dimostrazioni, non solo le classiche che conosciamo del salto che abbiamo già citato, ma ci saranno delle quadriglie, ci sarà il voltige di cui abbiamo parlato, ci saranno delle presentazioni western, ci sarà anche la presentazione dell'Horseman Academy, quindi il linguaggio che noi possiamo imparare ad usare per parlare col cavallo. Ecco, al di là di questo, è vero, avremo una parte storica. Abbiamo montato un bellissimo video che andrà non stop di tutto quello che è la storia del cavallo nel nostro territorio, legata alla storia di quella che prima era la Federazione Ippica, poi Federazione Ticinese Sport Equestri, proprio lungo tutto l'evoluzione sul nostro territorio. In più ci saranno degli stand dove ci si potrà approcciare a tutto il resto, quindi ai mestieri legati al veterinario, al maniscalco e tutto il resto.
Chi prepara le selle anche.
Assolutamente, è importantissimo questo e lo sappiamo. Naturalmente tutto il programma, mi permetto di dire, che si può consultare su www.equiticino.ch. Quindi noi abbiamo dato un'idea, ma chi vuole può andare lì e vedere come arrivare e quando vuole vedere o cosa vuole vedere.
Sì, fra l'altro, appunto, ricordiamo gli orari e poi la possibilità che c'è una navetta che raggiunge appunto la tenuta Balli.
Allora, si parlava di sostenibilità, quindi dalla stazione di Lamone e dalla stazione di Lugano delle Ferrovie Federali c'è una navetta non stop che porterà la tenuta Balli, anche perché mi è stato detto non ci sono molti posteggi, quindi uniamo l'utile al dilettevole. E gli orari, allora, domenica 31 agosto faremo questa grande festa cantonale del cavallo dalle 9 alle 18:30.
Senti, ma perché il ferro di cavallo porta fortuna?
Perché ci sono tante storie su questo, anche lì, no? Tante idee riportate. Allora, il ferro di cavallo porta fortuna se è appeso con le due punte all'insù. E poi lì ci sono un sacco di credenze, non le conosco bene tutte, so che ne ho appeso uno su una porta con le punte all'insù, per sicurezza.
Ecco, ma perché porta fortuna? il simbolo non si sa, lo vado a cercare.
Vai
adesso
a cercarlo,
o lo chiedo al nostro pubblico.
Intanto ascoltiamo Emma 076 321 1113. Magari voi che siete all'ascolto, che sapete sempre tante cose, sapete una storia, una leggenda legata al ferro di cavallo che porta fortuna. Emma, dimentico tutto.
Io non volevo metterti in imbarazzo, Maria Grazia Buletti, che hai portato la parola a cavallo, che ti ho chiesto perché il ferro di cavallo porta così fortuna. Non si può sapere tutto.
Io so dirti perché il gatto nero porta sfortuna, che è legato
allora,
ai cavalli.
Allora, cominci tu o comincio
Comincia
io?
Comincia tu, che poi parliamo.
Allora, il ferro del cavallo, intanto a radici antiche, la cosa interessante che non è solo legato all'Europa, ma a livello, in molte culture a livello mondiale. E diciamo che le radici antiche le mescolano un po' superstizione religiosa e simbolismo, praticità. Allora, ci sono diverse spiegazioni, in realtà sono origini pratiche. Allora, la prima è che i ferri di cavallo erano fatti di ferro, un materiale ritenuto capace di scacciare gli spiriti maligni, e cioè non dimentichiamo i grandi tragitti che compivano i cavalli in carrozze per trasportare merci, spezie, eccetera, e naturalmente persone. Poi venivano fissati con 7 chiodi, il 7 è comunque il numero considerato magico o sacro in molte tradizioni, e infine, essendo oggetti comuni ma resistenti, erano visti come simboli di protezione e stabilità, un po' come il numero 7, un po' come il ferro, ecco qua.
Quindi oggi il prossimo sarà un maniscalco,
esatto,
vostro ospite, così potrete approfondire.
No, sarebbe bello se ci fosse un maniscalco, una maniscalca, la invitiamo volentieri.
E allora, invece i gatti
neri? Il gatto nero perché? Il nero innanzitutto perché ai tempi in cui i cavalli trainavano le carrozze delle persone, all'imbrunire, se un gatto attraversava la strada, chiaramente i cavalli si spaventavano, si imbizzarrivano e poteva succedere veramente qualcosa di brutto. Quindi il gatto nero perché tutti i gatti all'imbrunire sono neri ed è pericoloso quando attraversa la strada, si dice da sinistra a destra, proprio come retaggio dei cavalli che si spaventavano e quindi ci si poteva fare molto male.
Sì, quando i cavalli trainavano una carrozza, classica. Maria Grazia Buletti, non l'abbiamo detto, nata a Bellinzona, cresciuta a Giubiasco, dove ancora vive, salita in sella a un cavallo a 35 anni, all'inizio ha detto amo i cavalli ma anche tutti gli animali. Questo amore per gli animali, lo sappiamo, leggiamo spesso anche degli articoli su Azione, il settimanale di Migros, legati proprio al mondo degli animali. È nato già da bambina questo? Il cavallo a 35 anni, ma l'amore per gli animali già in tenera età?
Da sempre innamorata degli animali, tant'è che hai citato il settimanale Azione, quando mi chiamarono per occuparmi della rubrica Salute, l'unica vera condizione che ho messo non è tanto il tipo di contratto o il compenso, ma vengo se mi lasciate scrivere anche di animali. Quella mia piccola è così, una mia piccola grande passione, perché il rapportarsi con degli esseri viventi comunque che non parlano la nostra lingua vuol dire avere l'umiltà di capire come entrare in comunicazione, e quando ti rendi conto che ciascuno, anche i cani, i gatti, i canarini, comunque riescono a interagire con te e tu con loro, io la trovo una cosa meravigliosa.
È interessante, sì. Stavo pensando invece alla divulgazione scientifica, alla medicina. Tu ti prendi cura di tutti, no?
Io anche spero... degli esseri umani, sì, non io... solo del mondo,
certo,
animale.
Certo.
Spero di prendermi cura come giornalista in modo adeguato, come giornalista dei miei lettori o dei miei ascoltatori, se si tratta di un podcast, per quanto attiene alla salute, perché al mio avviso oggi di salute si parla in tanti, quindi cerchiamo di farlo bene. Io è quello che cerco di fare, ecco, poi sta a chi usufruisce delle nostre informazioni dire cosa ne pensa.
Allora sentite, qui sulla storia del ferro di cavallo si sono aggiunte altre interpretazioni. Allora, perché, come tu dicevi, bisogna appenderlo con le punte verso
all'insù,
l'alto, a U, per raccogliere la fortuna proprio come una coppa? Questo è quanto. Però, Puoi anche appenderlo con le punte verso il basso, perché in alcune culture per versare la fortuna su chi passa sotto.
E quindi abbiamo...
Quindi a posto.
Siamo a posto.
Nessuno ha fatto errori qui.
E poi arriva un bellissimo messaggio sul cavallo come metafora di vita. Questa nostra ascoltatrice ci scrive: anch'io ho iniziato l'equitazione con mio figlio e avevo già 49 anni. Una passione serbata da bambina. Sono d'accordo, non è mai tardi per iniziare. L'approccio mio al cavallo era anche basato sulla comunicazione e consapevolezza dei propri limiti. I bambini invece, affascinante, sono molto intuitivi e ovviamente sciolti sia fisicamente sia emotivamente. Il figlio galoppava già alla terza lezione, per me ci sono voluti anni. È così.
Sì, è quello che dicevamo. Innanzitutto i bambini sono meno consapevoli di alcuni pericoli a cui possiamo andare incontro, e c'è una cosa da dire: il cavallo stesso, nei confronti dei più fragili, nei confronti dei bambini che sono molto intuitivi, la signora ha detto proprio giusto, ha un atteggiamento di protezione. Quindi se il mio cavallo, quando io magari ero nervosa e mi ha fatto capire con una sgroppata adesso ti calmi perché se no ti butto giù, se fosse stata molto nervosa mia figlia avrebbe soprasseduto, anzi avrebbe tentato di collaborare per calmarla. Ecco, i cavalli sono proprio, il cavallo è proprio fatto così, il suo atteggiamento. Poi i bambini intuitivi, intelligenza emotiva del cavallo, vanno a braccetto, insomma.
E qui invece per un adulto, incentrati sulla comunicazione e consapevolezza dei propri limiti.
Certo.
In effetti il cavallo ti riporta lì nel presente,
ma quando
nella
io
situazione...
ho detto dobbiamo approcciarci con umiltà, è esattamente quello che ha detto la signora.
Allora, cavallo, metafora di vita, siamo quasi in conclusione di questo incontro con Maria Grazia Boletti, ma su metafora di vita forse c'è ancora un aneddoto, un pensiero, una riflessione da donare al nostro pubblico.
Certo, sì, sulle redini del cavallo e sulla vita, che è appunto è molto parallela a quello che sto per raccontarvi. Io ho scoperto una cosa. Quando la cosa più terribile, soprattutto per un adulto, quando sei in sella, è che il cavallo prende la mano, cioè scappa il galoppo con te sopra, insomma è un po' complicato. E cosa ci viene da fare? Ci viene da tirare le redini. Ovvio, pensi di fermarlo tirando le redini. In realtà la redina è in contatto diretto con la bocca del cavallo. Se tu tiri, il cavallo lo interpreta come un appoggio per andare, no? Quindi cosa dovresti fare? Ti insegnano che tu dovresti lasciare le redini. Ma noi, che siamo molto razionali, io sfido chiunque in quel momento a dire io lascio le redini. Se si lasciano le redini, il cavallo resta molto nel vuoto e si ferma. Ora, anche nella vita, quante volte ci attacchiamo a qualcosa per farlo andare come vogliamo noi? Se lo lasciassimo andare, le cose andrebbero come devono e sicuramente meglio per noi. E quindi lì chiudo con una cosa che ho trovato scritta su una porta e che mi ha ricordato questa metafora delle redini. C'era scritto su questa porta d'entrata di un negozio: non tirare, dove c'è scritto spingere.
Bello, allora il consiglio è mollare le redini.
Mollare le redini.
Non sempre.
Allora, mollare le redini nelle situazioni in cui non dobbiamo aggrapparci per forza a qualcosa che noi vogliamo vada esattamente come vorremmo noi. Magari mollando un pochino le redini anche nella vita, tutto diventa più chiaro, tutto si calma un po' e la strada ci viene mostrata proprio davanti.
Grazie Maria Grazia Boletti.